Eccoci qui!
Finalmente è venerdì! Finalmente venerdì!
Eccoci qui!
Eccoci qui, ciao a tutti dagli studi di Radio Missione Francescana. Bianca vi manda il suo saluto. Ciao Ilaria.
Ciao Bianca, buonasera a tutti.
Ciao Daniele.
Buonasera a tutti.
Allora, avete passato una buona settimana?
Sì, grazie.
Un po' fredda,
questa settimana.
Allora, questa sera, quarto venerdì del mese, abbiamo l'appuntamento con Don Franco Manzi e ormai lo aspettiamo, che ci parlerà, continuerà a parlarci delle visioni di Fatima, argomento che ha già trattato un mese fa e che ha riscosso interesse in alcune persone che ho incrociato, appunto mi hanno fatto qualche domanda, un po' cose che poi gireremo a Don Franco. Abbiamo già subito il momento di fare il primo stacco, Daniele, con... Vediamo cosa ci ha scelto questa sera.
Parlano di te che non hai regole, la gente parla quando non ascolta neanche se. Parlano di me che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso è il mio primo pensiero. Parlano di noi e abbiamo tutti contro, ma tu sei come me, so che
ecco, allora adesso abbiamo con noi Don Franco Manzi. Buonasera Don Franco.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera.
Benvenuto nella nostra trasmissione, anzi grazie. A questo punto nella sua trasmissione. Allora, questa sera, come già mese scorso lei ci ha accennato, continuerà a parlare delle visioni di Fatima, giusto?
Sì, vorrei mettere in luce soprattutto il rapporto tra lo Spirito Santo e i tre bambini profeti di Fatima, sì.
Quindi benissimo, allora io le do la parola e siamo in ascolto.
Bene, grazie mille. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Vorrei approfondire questo punto che poi ho anche illustrato all'interno del mio libro Fatima, Profezie e Teologia, edito dalla San Paolo, un punto su cui forse non ci si riflette tanto, ma per dire il tutto del rapporto tra lo Spirito Santo e questi tre bambini profeti, Lucia, Giacinto e Francesco, in un frammento di pochi minuti, qual è quello della nostra trasmissione di stanotte, verrebbe proprio da ricordare quella frase del Veni Creator, questo inno allo Spirito Santo, là dove si invoca lo Spirito dicendo accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus. E in effetti la luce, i sensi, l'amore e soprattutto il cuore sono parole chiave per comprendere le visioni profetiche di Fatima, coerentemente del resto con l'intera rivelazione di Dio nella Bibbia, così come ci viene trasmessa dalla tradizione vivente della Chiesa, una tradizione che peraltro è stata da sempre ravvivata da variegate rivelazioni private, sia mistiche sia profetiche. Quindi ci possono venire in mente queste parole dell'inno Veni Creator da cui lasciarci guidare stasera per interpretare almeno qualche aspetto della missione profetica dei santi Giacinto e Francesco e della serva di Dio Suor Lucia. Più esattamente intenderei mostrare come l'interpretazione più adeguata delle loro visioni immaginative di carattere profetico, di carattere apocalittico, consista in un'interpretazione eminentemente pneumatologica. Spiego subito questa espressione un po' difficile. Per interpretazione pneumatologica delle visioni di Fatima, intendo un'interpretazione capace di spiegare, dal punto di vista teologico, questo dato di fede. Le visioni dei tre profeti bambini non solo sono state causate da Dio in modo soprannaturale, in modo miracoloso, come ha riconosciuto la Chiesa, ma più precisamente hanno per protagonista nascosto, ma reale, lo Spirito Santo, come del resto tutte le profezie nella Bibbia. Il punto di partenza di questa mia indagine è che per rendere ragione della speranza che l'evento di Fatima ha suscitato e continua a suscitare nella Chiesa e nel mondo intero, sono stati in molti a parlare di profezie. Soprattutto a riguardo del cosiddetto segreto di Fatima, questo termine profezia è stato tra i più usati e tuttavia non sono stati in tanti a cercare di approfondire l'esperienza spirituale di Giacinta, Francesco e Lucia con la categoria biblica del dono della profezia, del carisma della profezia, finalizzato sempre a una missione all'interno del popolo di Dio e all'interno della Chiesa. È anche vero però che se assumiamo correttamente la profezia come espressione riassuntiva delle rivelazioni private di Fatima, delle visioni di Fatima, più ancora dell'esperienza spirituale di questi tre bambini profeti, ci scontriamo con un secondo dato di fatto. Nelle testimonianze di Suor Lucia sulle visioni, come pure in altre testimonianze che sono state raccolte, l'attore nascosto è proprio lo Spirito Santo, che invece è il protagonista espressamente testimoniato nelle visioni dei profeti dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma anche in quelle di molti santi, mistici, profeti della tradizione della Chiesa. Com'è possibile, mi sono chiesto, parlare di profezie di profeti per Fatima senza menzionare lo spirito di profezia? Non è una contraddizione, ma se un po' allarmati forse da questo interrogativo, rileggiamo la documentazione di Fatima, possiamo rintracciare vari indizi in base ai quali giungere a ritenere che sia stato proprio lo spirito a favorire il contatto da cuore a cuore tra i tre profeti bambini da un lato e soprattutto è risorto e Maria Assunta dall'altro. È stato lo Spirito a sospingere Cristo, Maria, ma anche gli angeli e San Giuseppe a, diciamo così, oltrepassare il confine tra la casa del Padre e questo mondo per farsi prossimi in modo straordinario ai tre bambini profeti e mediante loro a tutta la Chiesa. È stato lo Spirito a stringere in modo sempre più indisgiungibile il legame cordiale dei bambini profeti con il Paradiso, nel quale Giacinta e Francesco ben presto sarebbero entrati come tanto desideravano. Ed è stato sempre lo Spirito a continuare a suscitare in Lucia, ormai adulta, le visioni interiori. Nel 1921, poi nel 25, poi nel 26, poi nel 29. Ecco, constatato questo, mi sembra proprio che lo Spirito abbia soffiato di continuo e con vigore nelle visioni e soprattutto nella vita di questi tre profeti, ma l'abbia fatto misteriosamente, cioè con quello stile discreto rivelato da Gesù Cristo, vi ricordate, in quella notte di vento a Nicodemo. Ma se è vero che in maniera coerente con la religiosità di quell'epoca, siamo agli inizi del 1916-1917, l'iniziativa dello Spirito nelle visioni non è stata espressamente menzionata da Suor Lucia, è altrettanto vero che si può rinvenire in questa documentazione di Fatima qualche traccia dello Spirito capace di rinviare alla sua presenza attiva. E tra queste tracce, secondo me, il segno che rinvia più chiaramente a questa causalità prima dello Spirito nelle visioni di Fatima è la luce. Ed è innegabile che l'irradiazione della luce durante le visioni di Fatima è attestata quasi sempre nelle testimonianze, nelle memorie di Suor Lucia. E in prima battuta questo particolare della luce ci ricorda che effettivamente è lo Spirito che guida, che illumina appunto tutti i credenti, come ricorda il Veni Creator, là dove si invoca lo Spirito Santo dicendogli accende lumen sensibus ductore sic te previo. Ci tornano in mente tantissimi racconti di rivelazione dei credenti e soprattutto dei profeti della Bibbia, ma anche tanti racconti dei cristiani, dei santi e specialmente dei mistici della tradizione della Chiesa che hanno avuto visioni. Possiamo allora già intuire che in modo simile, anche nelle visioni interiori di Giacinta, Francesco e Lucia, sia stato lo Spirito a guidarli nella missione profetica con la sua luce interiore, che appunto ne accendeva i sensi, cioè abilitava i loro sensi interiori a percepire angeli e risorti. Approfondisco allora in pochi minuti in che modo, secondo me, l'esperienza di trovarsi durante le visioni alla presenza di angeli e risorti sia stata espressa da Giacinta, Francesco e Lucia nei termini di una loro illuminazione interiore. Anzitutto direi che in questa esperienza individuiamo un'esperienza tipicamente umana, autenticamente umana, vale a dire l'universale sensazione rasserenante che proviamo quando c'è luce, quando c'è questa energia vitale. Ma d'altra parte, per la Sacra Scrittura, Dio stesso abita nella luce, si riveste di luce, dice la Bibbia. Anzi, Dio stesso è la luce vera, inesauribile, non solo. Ma Dio si è rivelato nella maniera più nitida possibile nel suo figlio Gesù, che è luce del mondo, è il sole che è sorto per illuminare quelli che stanno nelle tenebre, come dice il Benedictus. E infine, chi come i profeti è guidato dallo Spirito, viene interiormente illuminato dallo Spirito, lui e a sua volta illumina gli altri. Appunto, i profeti facevano così. Se quindi è certo che nella Bibbia il termine della luce può esprimere complessivamente la manifestazione del Dio amore nella storia della salvezza, che ha il suo compimento definitivo nella rivelazione di Cristo, nella rivelazione dello Spirito di Cristo, mi sono chiesto, ma allora davvero la luce è soltanto un termine, un'espressione di questa manifestazione di Dio, un termine tipico del linguaggio mitico della Bibbia? Davvero alla luce menzionata in numerosi racconti biblici di rivelazioni divine è un semplice espediente letterario, poetico, narrativo. Ma mi sono detto, se così fosse, a cosa si ridurrebbero, ad esempio, la trasfigurazione di Cristo, così luminosa, la testimonianza angelica del risorto, gli angeli con vesti bianche, luminose, e il farsi vedere del risorto a Paolo sulla via di Damasco attraverso la luce? E d'altronde la stessa domanda si ripresenta per quanto riguarda le frequenti visioni luminose testimoniate nelle vite dei santi, dei mistici cristiani. Certo, è vero, la luce è stata utilizzata per descrivere metaforicamente l'esperienza straordinaria di alcuni mistici, ma in genere anche la vita dei cristiani, guidati dalla luce di Dio, che credono in Cristo, luce del mondo, e grazie al suo spirito lo rispecchiano nelle opere di carità luminose. Da questo punto di vista potremmo dire metaforicamente che la vita di Giacinta, Francesco e Lucia è stata una vita luminosa. Tuttavia mi sembra evidente che i tre profeti bambini non avrebbero mai parlato di luce quando descrivevano le loro visioni interiori se non l'avessero davvero percepita. E allora intuiamo che nella relazione sempre più intensa con il Dio vivente, con il paradiso abitato dal risorto, dall'assunta, dagli angeli, dai santi, la luce fosse l'elemento costitutivo delle visioni interiori dei tre bambini profeti e anche delle visioni di Lucia diventata adulta, proprio in piena conformità con le visioni di tanti altri santi, mistici e profeti. Pensate a San Paolo. Spesso questi santi, mistici e profeti della tradizione della Bibbia percepivano la luce divina in modo così reale e illuminante che il loro cuore ne usciva rinnovato ed essi diventavano sempre più capaci di vivere come vedendo l'invisibile, come vedendo Dio. Ebbene, se focalizziamo la nostra attenzione di stasera sulle visioni dei tre bambini profeti di Fatima, notiamo che l'angelo della pace che vedono nel 1916, ma soprattutto la Madonna, il Signore, Dio stesso, oltre che San Giuseppe nell'ultima visione del 13 ottobre del 17, sono stati percepiti e descritti da questi bambini profeti in termini luminosi. In particolare, durante le visioni della Madonna nel 17, i tre bambini profeti notavano che la luce riflessa su di loro dalla Madonna di per sé non proveniva da lei, ma proveniva da altrove. E loro stessi la interpretarono come luce di Dio, come luce che era Dio. Non solo, ma quella luce, giungendo loro attraverso la Madonna, che era avvolta di luce, li attraeva al suo interno, dopo essere penetrata nei loro cuori. Sentite cosa scrive Lucia, Suor Lucia, a riguardo della prima apparizione della Madonna nel 13 maggio del 17. Scrive: «Fu mentre la Madonna pronunciava queste ultime parole che aprì per la prima volta le mani, comunicandoci una luce così intensa, una specie di riflesso che da queste mani usciva e ci penetrava nel petto, vedete che sono visioni interiori, nel più intimo dell'anima, facendoci vedere noi stessi in Dio, che era quella luce, più chiaramente di come ci vediamo nel migliore degli specchi. Allora, per un impulso intimo, pure comunicatoci, cademmo in ginocchio e ripetevamo col cuore: Santissima Trinità, io vi adoro. Vedete? In questa testimonianza di Suor Lucia notiamo che quella luce, da un lato, penetrava nel più intimo della loro anima, sono visioni interiori, appunto, e dall'altro quella luce è identificata con Dio stesso. Già a questo punto possiamo dire che quel contatto con Dio fu percepito dai tre bambini profeti in modo così straordinariamente immediato, intimo, coinvolgente, totalizzante, che per chi legge un po' la Bibbia subito dà l'idea di un'attualizzazione della nuova alleanza realizzata dallo Spirito nei cuori dei cristiani. Certo è che, stando sempre ai ricordi di Suor Lucia, su quella visione del 13 maggio soprattutto, non era la Madonna a dare quella luce ai bambini, ma era quella luce a dare loro la possibilità di percepire la Madonna. Ma se per i tre bambini quella luce era Dio, noi potremmo precisare che quella luce era divina, soprannaturale, proprio come la chiamerà Lucia una volta diventata adulta, nel senso che quella luce era un segno di rivelazione per mezzo del quale lo Spirito Santo suscitava le visioni nei cuori dei tre bambini profeti. Ora, lo stesso vale per tutte le altre visioni interiori dei tre profeti. Addirittura vale per quella più oscura, la visione dell'inferno del 13 luglio del 17, che peraltro va interpretata, come già vi dicevo, come una profezia di minaccia volta a non realizzarsi nella vita di coloro, appunto, che si sarebbero convertiti proprio grazie a questa profezia. Ebbene, nonostante la sua terrificante oscurità, la visione dell'inferno, cioè la visione della sofferenza inesprimibile di chi rinnega per sempre Dio, fu percepita dai tre veggenti, soprattutto da Francesco, sempre alla luce misericordiosa di Dio. Ma un'osservazione simile sull'azione illuminante dello Spirito va ribadita soprattutto per la visione effettivamente più apocalittica del 13 ottobre del 17, la visione con il sole che ballava in cielo, come dicevano i contadini. Ecco, in quella visione lo Spirito, oltre a far risplendere nelle coscienze dei tre bambini profeti la luce divina e far vedere così le varie figure personali della Madonna, di Gesù Cristo risorto, di San Giuseppe, lo Spirito Santo ha voluto far apparire in modo ancora più straordinario la visione interiore del sole pulsante non solo ai profeti bambini, ma a 50.000 persone raccolte in quella valle, ma anche a tanti che stavano nelle tenebre, nell'ombra di morte, per sospingere tutti verso la conversione. Possiamo allora concludere questa prima parte della mia riflessione dicendo così: che nelle visioni era proprio la luce interiore originata dallo Spirito Santo a consentire ai profeti bambini di vedere le figure degli angeli e dei demoni, dei santi e dei dannati e dello stesso Signore Gesù, il quale era contemplato soprattutto da Francesco in stretta unità con il mistero di Dio. Potremmo allora definire lo Spirito Santo come l'assistente luminoso dei tre bambini profeti, nel senso che è stato lo Spirito Santo, nella sua permanente assistenza alla Chiesa di tutti i tempi, ad accendere in quel momento, in quei due anni, la loro capacità profetica, conformemente a quanto gli chiediamo quando cantiamo il Veni Creator, accende Lumen Sensibus. Ecco, ascoltando un po' di musica, ripetiamo dentro di noi, accende Lumen Sensibus, Spirito Santo, illumina i nostri sensi così che possiamo vedere i tuoi segni, i segni di salvezza che tu metti sulla nostra strada.
Ecco, adesso ci rimettiamo in ascolto di Don Franco Manzi che ci sta addentrando sul discorso delle visioni di Fatima e soprattutto sull'importanza dello Spirito Santo, di questa luce che inonda i pastorelli, i tre profeti, diciamo. A lei, Don Manzi.
Grazie mille. Continuiamo dunque il nostro approfondimento su ciò che fa lo Spirito Santo quando agisce in persone che si aprono a lui, come appunto accadde nel caso di Lucia, di Francesco, di Giacinta. Una volta accesi i sensi dei tre bambini profeti sul mondo dei risorti, lo Spirito Santo ha favorito la loro crescita nella conoscenza amorevole di Dio Padre e del suo Figlio Gesù. Proprio come dice il Veni Creator, per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, cioè grazie a te, Spirito Santo, noi conosciamo il Padre e impariamo il Figlio. E difatti, grazie all'influsso dello Spirito Santo, i tre bambini profeti nel giro di pochi mesi penetrarono nel mistero di Dio, ma non tanto nel senso che appresero intellettualmente alcune verità misteriose di Dio, quanto piuttosto nel senso che hanno fatto un'esperienza vitale di Dio, giungendo soprattutto a imparare, tra virgolette, il Figlio, fino a diventare memorie viventi di Gesù. A riguardo della loro percezione interiore del mistero trinitario di Dio, però va fatta almeno qualche precisazione, perché da un lato tutti ricordate, la Bibbia ci insegna che Dio nessuno l'ha mai visto e che proprio per questo il Figlio unigenito si è fatto carne, per manifestarcelo. Ma dall'altra parte Suor Lucia testimonia nelle sue memorie la ripetuta intuizione che aveva avuto lei con i suoi due cuginetti, secondo cui quella luce percepita durante le visioni, essa stessa era Dio. Che dire? Potrei dire che tra la sequela dei discepoli del Gesù terreno 2000 anni fa e la visione beatifica che speriamo avremo tutti di Dio in paradiso, i semplici cristiani, noi, ma soprattutto i mistici, i profeti come Giacinta, Francesco, Lucia, ecco, tutti siamo in grado fin d'ora di entrare in diversi modi in contatto con Dio, ma questo avviene proprio grazie allo Spirito Santo. Lo dico in un altro modo. Una volta che Gesù risorto è passato da questo mondo al Padre, la sua rivelazione pubblica di tutto Dio, la salvezza, è attualizzata, è resa presente oggi dallo Spirito Santo, è universalizzata, cioè è resa incontrabile da ogni uomo e da ogni donna oggi dallo Spirito Santo, è personalizzata, è interiorizzata, cioè è portata nel cuore di ciascuno dallo Spirito Santo, come Gesù stesso ci aveva promesso nei discorsi da Dio dell'ultima cena. Ecco, in questo modo tutti quelli che con l'aiuto dello Spirito fanno un tutt'uno con Gesù, pensate il battesimo, pensate la comunione, entrano a far parte della Chiesa, cioè della comunità della nuova alleanza con Dio, in cui cerchiamo costantemente di vivere da figli suoi, da figli di Dio, proprio come ha vissuto Gesù, come ci ha insegnato Gesù. Ebbene, nel contesto di grazia delle visioni di Fatima del 1916-17, fu soprattutto Francesco a esprimere ciò che di questa alleanza con Dio la luce gli suscitava in cuore. Anche se, vi ricordate, Francesco riusciva soltanto a vedere la Madonna, l'angelo della pace, il Signore stesso, ma non riusciva a sentire, diciamo così. Gli dicevano il messaggio Lucia, Giacinta. Eppure, sentite cosa scrive Lucia di Francesco. Un giorno Francesco mi disse: quel che mi è piaciuto più di tutto è stato di vedere il Signore in quella luce che la Madonna ci ha messo nel petto. Vedete, sono visioni interiori. Voglio tanto bene a Dio, ma Lui è così triste a causa di tanti peccati. In prima battuta potremmo supporre che il profeta bambino abbia avuto un'immagine interiore del risorto, e lui lo chiama Dio, ma forse era il Signore risorto la cui tristezza era causata dai peccati dell'umanità. Però è chiaro, Francesco aggiunge di voler tanto bene a Dio, e ci potremmo chiedere: ma come un bambino di quell'età, aveva 9 anni, come un bambino di quell'età e dalla limitata formazione religiosa come era quella di Francesco, intendeva il mistero del Dio trinitario? Quale è stata l'immagine da lui percepita in visione? Non lo sappiamo, a dire il vero, però sappiamo una cosa: l'amore per Dio e la gioia di Francesco nel vedere il Signore in quella luce che la Madonna gli aveva messo nel petto, come dice lui, costituivano una esperienza autenticamente spirituale, cioè nel senso stretto, causata dallo Spirito Santo. E del resto, in tutti i cristiani che vivono nella situazione della nuova alleanza con Dio mediata da Gesù Cristo, lo Spirito verse in cuore la gioia, l'amore per Dio. In questo senso potremmo dire che in Francesco, che per molti aspetti non faceva che esprimere un'esperienza condivisa sia da Lucia che da Giacinta, in lui abitava lo Spirito Santo. Senza dubbio, contemplativo com'era, il bambino fu sempre più amorevolmente soggiogato dallo Spirito. Giunse a vivere secondo lo Spirito, a pensare di continuo alle cose dello Spirito. Accompagnato dallo Spirito Santo, il piccolo veggente Francesco giunse a comportarsi in modo genuinamente filiale, da figlio di Dio. Pregava quasi senza sosta, faceva tutto il possibile per consolare il Signore, avendolo visto rattristato dai peccati degli uomini. E a questo scopo, insieme a Giacinta, insieme a Lucia, anche lui continuava a esprimere al Signore sofferente il proprio amore con tanti sacrifici, desiderando partecipare a breve anche alla gloria celeste del Signore Gesù. Ma è dal punto di vista del discorso sulla Chiesa che si comprende in maniera adeguata come a Fatima la missione dei tre bambini profeti della nuova alleanza, ecco come li definirei io, profeti della nuova alleanza, in fondo questa missione rientrasse a far parte della multiforme assistenza assicurata dallo Spirito Santo ai credenti in Cristo, cioè a tutti noi. Perché? Perché le rivelazioni private autenticamente suscitate dallo Spirito si collocano, ci ha detto il Concilio Vaticano II, nel contesto dell'avvenuto compimento della rivelazione divina in Cristo, cioè Cristo ci ha già detto tutto di Dio, tutto quello che ci serve per arrivare a Dio, ma d'altra parte ci dice il Concilio c'è un permanente colloquio tra Dio e la Chiesa e per mezzo della Chiesa tra Dio e tutti gli uomini. Ebbene, la Bibbia e la costante tradizione teologica della Chiesa, pensate a quello che ha scritto ad esempio San Tommaso d'Aquino su questo punto, insegnano che la sorgente di profezie come quelle di Fatima è lo Spirito Santo. È lui che attualizza la salvezza, la universalizza, la personalizza, la interiorizza, attraverso anche delle visioni profetiche come quelle di Fatima. Le visioni di Fatima, in quanto profetiche, in fondo hanno spinto prima la Chiesa portoghese e poi tutta la Chiesa a convertirsi di nuovo al Vangelo di Gesù. Anzi, per mezzo del messaggio scaturito dalle visioni, più ancora dalla vita dei tre bambini profeti di Fatima, ancora oggi lo Spirito prosegue questa assistenza alla Chiesa. Prosegue, in parole povere, a guidare le coscienze di coloro che entrano in contatto in mille modi con Fatima, con i santi Giacinta e Francesco, con la serva di Dio, Suor Lucia. Giungiamo così a qualche rilievo conclusivo. Il primo esito di questo nostro sguardo di stanotte sul mistero di Fatima è che benché Lucia nelle sue memorie non presenti mai lo Spirito Santo come il protagonista delle visioni, a dire il vero è stato proprio lui a far ricorso al segno interiore della luce divina, per comunicare, per far percepire delle immagini personali di Gesù Cristo, della Madonna, di San Giuseppe, dell'Angelo della Pace. È avvenuto, insomma, qualcosa di simile a ciò che la luce fisica fa di solito. La luce ci fa vedere la realtà. E tra le immagini interiori delle visioni del 1917, ma anche delle visioni successive della sola Suor Lucia, ormai diventata adulta, c'è persino la percezione visiva di Dio, anche se il piccolo Francesco già aveva intuito che Dio si sarebbe rivelato a loro in modo molto più pieno e definitivo soltanto in cielo, dove voleva andare. Seconda idea conclusiva, la luce. La luce era il mezzo attraverso cui lo Spirito agiva nei tre bambini profeti, illuminandoli i cuori. È avvenuto per loro qualcosa di simile a quello che è avvenuto all'Apostolo Paolo sulla via di Damasco, quando il Signore risorto si è fatto vedere e Luca negli Atti degli Apostoli parla effettivamente di questa luce. Ma Paolo, ricordando tutto questo, dice: Dio si compiacque di rivelare in me suo figlio. Qualcosa del genere è avvenuto anche in Lucia, Giacinta e Francesco. Un terzo suggerimento per comprendere Fatima. Constatiamo che anche a Fatima lo Spirito Santo è intervenuto da Paraclito, proprio come dice l'inno del Veni Creator, qui diceris Paraclitus. Sapete cosa significa Paraclito? Colui che è chiamato vicino, kalein in greco, chiamare, parà vicino, chiamato vicino a difenderci come un advocatus, come un avvocato, a consolarci nelle sofferenze della vita, nelle difficoltà della vita. Ecco, quando il Dio Trinitario si fa vivo nei cuori dei credenti, come ci ha promesso Gesù nei discorsi da Dio del Vangelo di Giovanni, questa sua venuta, anche adesso in avvento, questo suo farsi vicino è da attribuire all'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito, certo, donato dal Padre, grazie a Cristo, che così mantiene la promessa che ci ha fatto nei discorsi da Dio dell'ultima cena. E difatti, anche per Giacinta, Francesco e Lucia, accogliere in cuore lo Spirito Santo che suscitava in loro le visioni immaginative ha significato diventare suoi. Del resto, San Bonaventura, San Tommaso d'Aquino, i grandi dottori della Chiesa spiegano che possedere lo Spirito di Dio implica originariamente, prima ancora, essere posseduti dallo Spirito Santo. E infine notiamo che un'irruzione diretta dello Spirito nella coscienza dei tre bambini profeti avrebbe potuto forse, potremmo supporre, produrre una subdola forma di plagio. Quasi avrebbe potuto trattare quei bambini come delle marionette. Ma non è mai avvenuto questo. Per quanto straordinario fosse l'influsso esercitato dallo Spirito sui bambini profeti, lo Spirito non ha mai disonorato la logica che i teologi del Medioevo dicevano quid quid recipitur ad modum recipientis recipitur, cioè la logica del rispetto, delle capacità di accoglienza di questi bambini. In altre parole, le visioni che avevano, suscitate in loro dallo Spirito Santo, erano sempre adeguate alla loro capacità di comprensione, in modo peraltro coerente allo stile dello Spirito Santo. Sempre lo Spirito Santo si è rivelato così agli antichi profeti. Considerando allora queste visioni così straordinarie, uno potrebbe dire, potrebbe congetturare l'esemplarità cristiana del comportamento di questi tre bambini è stata la conseguenza automatica delle loro visioni. Non è così. In realtà lo Spirito Santo li ha colmati, certo, di grazia, come dice il Veni Creator, imple superna grazia, li ha colmati di grazia, ma in un circolo virtuoso che ha coinvolto sempre di più la loro libertà. Cioè, lo Spirito Santo li ha guidati, li ha presi per mano e passo passo li ha condotti nel cammino di fede in cui, certo, il dono del carisma profetico ha giocato un ruolo importantissimo. Ma, più in genere, anche per noi, è lo Spirito che anima la nostra conformazione a Cristo, il nostro diventare simili a Cristo. E difatti, quelle profezie, quelle visioni, sono state per i tre bambini profeti come un'accelerazione di marcia di una corsa che già facevano verso il paradiso. È vero, si trattava in gran parte di visioni di carattere profetico, cioè erano degli inviti rivolti alla Chiesa portoghese, alla Chiesa universale, inviti a conversione. Ma è altrettanto vero che Francesco, Giacinta, Lucia avevano anche delle visioni mistiche, soprattutto prima di morire Francesco e Giacinta, che morirono quasi subito, Giacinta nel 19, Francesco nel 20, ma la Madonna li accompagnò in questo cammino duro, terribile. Avevano preso la spagnola, un'epidemia terribile dovuta alla prima guerra mondiale. La Madonna li ha accompagnati, lo Spirito li ha accompagnati. Ma questo vale un po' per noi anche, perché quei tre veggenti, come noi, erano predestinati a diventare, come dice la Sacra Scrittura, santi e immacolati nella carità. E per questo hanno ricevuto anche un dono, il dono della profezia. Riuscivano a contemplare la Madonna, Cristo stesso in visione. E così, anche così, sono stati conformati dallo Spirito Santo a Gesù Cristo. Lo Spirito del Figlio ha fatto in modo che questi tre bambini vivessero da figli di Dio, in memoria di Gesù, proprio obbedendo a quell'invito che Gesù ci ha fatto nell'ultima cena. Fate questo in memoria di me. E come risulta dalle testimonianze di tanti che li hanno conosciuti, dalle testimonianze raccolte nelle memorie anche di Suor Lucia, loro hanno vissuto questo cammino in memoria di Cristo con un eroismo che appunto ha fatto riconoscere alla Chiesa che sono diventati cristiformi. Ecco perché la Chiesa ha canonizzato Giacinta. E Francesco ha dichiarato serva di Dio, Suor Lucia. Lo Spirito Santo, in stretto coinvolgimento della loro libertà, li ha resi cristiformi. Sentite ad esempio Francesco, come esprime questo suo desiderio di essere con Cristo, di amare Cristo, di essere come Lui. Dice una volta: «M'è piaciuto tanto vedere l'angelo». Ricorda le prime tre visioni del 1916, ma ancora di più mi è piaciuto vedere la Madonna, le prime cinque visioni del 17. Ma quel che mi è piaciuto più di tutto è stato di vedere il Signore in quella luce che la Madonna ci ha messo nel petto. Voglio tanto bene a Dio. Ecco, io direi che prima della pausa, posso farvi questo augurio d'avvento. Condividere questa esperienza di santità, di Francesco, di Giacinta, di Lucia, aumentando il nostro desiderio di Dio. Ma adesso entriamo in dialogo subito dopo lo stacco musicale.
Ecco, allora rientriamo in diretta con Don Franco. Io avevo qualche domanda, ma direi che nella sua lettura di questa sera già un po' risposto, no, a quelle che erano le domande, perché una
Sì,
delle
sì.
domande era queste visioni, se erano visioni reali o visioni interiori. Mi sembra di aver capito appunto che si parla un po' di tutte e due, giusto?
Sì, nel senso non bisogna contrapporre la visione interiore con la visione reale, nel senso che lo Spirito Santo agisce, suscita queste visioni interiori alla presenza comunque della Madonna, fermiamoci,
Sì.
concentriamoci su questo, alla presenza della Madonna che è risorta, ma appunto viene vista, viene percepita meglio dai tre veggenti di Fatima interiormente e quindi c'è come un filtro.
Certo.
dell'umanità di questi bambini, che fa percepire la Madonna in un determinato modo che corrisponde alle loro immagini di lei.
Certo.
Per cui, per esemplificare, portandoci da un'altra parte, in un'altra visione anche analoga per certi versi, Juan Diego percepisce la Madonna a Guadalupe con i tratti aztechi, quindi è una donna che ha i tratti che corrispondono a quanto Juan Diego il veggente immaginava, no? Quindi, ma allora non vuol dire che è una pura fantasia interiore irreale, no, c'è una realtà che chiaramente, toccandosi lì il cielo e la terra, è una realtà che ha tutta, diciamo così, l'ispirazione dello Spirito Santo, ma filtrata dalla vera umanità del veggente. Ecco.
Ok, ma perché questo anche, tra l'altro, quando si legge un po' anche la vita dei santi, in questo periodo sto leggendo Santa Teresa d'Avila, per esempio,
sì,
anche
sì,
lei
sì.
ha proprio questo,
queste
spiega
visioni,
queste
sì.
visioni, questa interiorità. E la cosa che mi ha colpito molto è comunque il discorso sullo Spirito Santo, perché e sulla luce, cioè questa luce interiore che
chiaramente
conduce,
non,
insomma.
Non, questo non viene articolato molto da Suor Lucia, ma perché la spiritualità dell'inizio del secolo scorso non aveva sviluppato una riflessione, una pietà popolare, una devozione allo Spirito Santo. E quindi lei interpreta a partire dalle categorie dell'epoca, ma se grazie al Concilio Vaticano II ritorniamo decisamente alla rivelazione della Bibbia e con quelle categorie cerchiamo di illuminare Fatima in un circolo virtuoso, no? Anche lì tra la rivelazione pubblica, cioè la rivelazione biblica, e la rivelazione privata, cioè queste visioni, si riconoscono i segni di un'azione misteriosa ma reale, ancora una volta, dello Spirito Santo.
Esatto. E un'altra domanda era appunto il senso di queste visioni. Lei ha risposto dicendo appunto c'è stata poi una conduzione alla conversione della Chiesa, di una costruzione, no? Cioè queste visioni sono state date anche ai ragazzi proprio perché le trasmettessero, perché
sì, sì.
aiutassero a costruire, non mi viene il termine più
a
giusto,
edificare la Chiesa,
edificare la
sì,
Chiesa.
Sì, allora nella tradizione della Chiesa possiamo distinguere due tipi almeno di percezioni, di visioni dell'aldilà, del mondo dei risorti. Ecco, una percezione mistica, visioni mistiche, cioè finalizzate alla maturazione della persona, cioè alla maturazione di fede, alla crescita nella fede della persona che riceve questo dono. Ma poi ci sono delle visioni profetiche che sulla scia appunto degli antichi profeti, sia dell'Antico Testamento sia del Nuovo Testamento, sono finalizzate al popolo di Dio.
Certo.
E quindi le visioni di Fatima, o meglio, ho accennato a un certo punto, i tre bambini hanno avuto anche delle visioni mistiche. Francesco, sì. Giacinta vengono aiutati nell'ultimo periodo, quello proprio crocifiggente della loro vita, vengono aiutati dalla Madonna ad affrontare la sofferenza nella fede, ma appunto visioni mistiche, il messaggio era per loro, la vicinanza di Maria era per loro. Ma le visioni del 1916, del 1917, così pure quelle più avanti di Suor Lucia, ormai donna matura, avevano un messaggio per la Chiesa, in fondo un messaggio che dice non, diciamo così, un di più di verità rispetto a quanto ci ha rivelato Gesù Cristo. No, un invito a tornare a Gesù Cristo, un invito a comportarsi in maniera coerente con Gesù Cristo, in un periodo che, non dimentichiamolo, il secolo scorso ha visto ben due guerre mondiali, ha visto nel mese dopo la rivoluzione di ottobre, si dice d'ottobre, ma in realtà per la discrepanza dei calendari sarebbe in novembre, e le visioni di Fatima finiscono nell'ottobre del 17. Nel novembre scattava la rivoluzione in Russia con tutto questo, con tutto quello che ha comportato. E poi il secolo scorso è stato davvero il secolo dei martiri, che ha visto più martiri di tutta la storia della Chiesa. Per cui effettivamente lì c'era un messaggio che era diretto alla Chiesa e, direi di più, all'intera umanità attraverso la Chiesa. In questo senso, visioni profetiche.
Cioè, ecco, poi qualcuno chiedeva i famosi discorsi sui segreti, no? I famosi segreti, sì, di Fatima, che non si sa bene, non sia stati svelati o che ci sia ancora, non, diciamo che le persone sono quasi sempre un po' incuriosite dalle cose un po' strane, no? Un po', come sì, posso sì, dire, sì, più che
ma
magari dal senso
che
reale.
Ma io direi che lì è Dio stesso che, stando a quello che scrive Suor Lucia, perché Suor Lucia dice, fino al 1944, la visione segreta è del 13 luglio del 17, fino al 44 non rivela una parte di questa visione. Perché? Perché non gli ha dato il permesso Dio. Ecco, secondo me Dio ha avuto una sua pedagogia, proprio sfruttando la curiosità, oserei dire, senza offendere nessuno, sì, la curiosità dell'uomo, ha mantenuto vivo il messaggio di Fatima. E infatti Fatima è tornata ancora alla ribalta con tutta la sua forza di invito alla conversione con Giovanni Paolo II, quando nel 2000, quindi quanti anni sono passati dal 17, quando nel 2000 fece pubblicare la terza parte di quella visione segreta del 1917, 13 luglio. Ecco, Dio che utilizza questa, anche la curiosità degli uomini, per mantenere vivo invece un suo messaggio. E in fondo il messaggio della terza parte della visione segreta va coniugato col messaggio delle prime due parti, cioè la visione dell'inferno e il richiamo dell'angelo con la spada di fuoco alla penitenza e della Madonna a consacrarsi al cuore immacolato. La terza parte del segreto di Fatima, cioè questa visione di una strage vera e propria, dove un vescovo vestito di bianco viene ucciso con colpi di arma da fuoco e con frecce, insieme a tanti altri preti, insieme a tanti altri cristiani. Ecco, questa strage in fondo dice: se il mondo non si converte, l'angelo con la spada di fuoco che dice penitenza, 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 e la Madonna dice consacratevi al cuore immacolato, al mio cuore immacolato, cioè vivete come me, all'insegna di un sì detto a Dio sempre. Se il mondo non si converte, se non vive in questa logica del sì alla volontà salvifica di Dio, ci saranno persecuzioni, ci saranno guerre, non solo, ma si rischierà anche l'inferno per alcuni. Ecco, ma appunto visioni di minaccia, come una brava mamma dice al suo bambino che sta giocando vicino ai fornelli accesi: vai via di lì perché sennò te le do. La mamma non vuole darle botte al suo bambino, vuole in maniera decisa, alzando la voce, perché vede che è troppo vicino il bambino al farsi male, vuole insegnargli ciò che è bene e ciò che è male. Ecco, un po' così fa lo Spirito Santo nella storia della salvezza.
Don Franco, io la ringrazio, dobbiamo purtroppo chiudere, starei qui a parlare con lei ancora. Volevo ricordare il suo libro per chi volesse approfondire, che è Fatima, profezia e teologia, lo sguardo di tre bambini sui risorti, e appunto di Don Franco Manzi. Io la ringrazio e anche per l'input.
Anch'io ringrazio lei per le domande, per la possibilità che mi dà.
Volevo ringraziarla anche perché ci ha dato l'input per questo avvento, insomma, sì, di ritrovare l'unione con lo Spirito Santo, insomma, un po'.
Riscoprire questo assistente misterioso, questo consolatore, questo avvocato, nel senso colui che si può chiamare vicino nei momenti di difficoltà, di certo, sofferenza, ma anche nei momenti di gioia.
La ringrazio, grazie a lei, grazie alla regia con Daniele e a Ilaria che sono stati
grazie
con noi.
E buonanotte a tutti.
Grazie, buonanotte a tutti i nostri ascoltatori.